Buonasera a tutti, eccoci qua. Allora, forse siamo ad una svolta in questa vicenda che è piena di dolore, di sangue, di contrapposizioni. Farò dei riferimenti anche agli schieramenti che sono creati qui in Italia, in particolare sui social. Per quanto riguarda gli aggiornamenti, dirò qualcosa, quello che sono riuscito a ricostruire tramite i giornali italiani e tramite anche qualche giornale straniero tipo Jerusalem Post o Arendt. Comunque sembra che siamo vicini ad una parziale soluzione del problema Gaza-Israele-Hamas. In realtà Israele-Hamas, Gaza è la vittima. I Gazidi sono la vittima di entrambe le fazioni. Comunque ne parleremo. So che il tema è estremamente divisivo, so che il tema è assolutamente complicato. Probabilmente faremo anche degli altri speciali qui su Liberi Oltre sulle vicende che riguardano Gaza, Israele e Hamas, naturalmente. Quindi restate sintonizzati. Adesso mando la sigla, non prima di avervi ricordato di associarvi a Liberi Oltre. Oggi abbiamo, come dire, presentato l'ultimo in ordine di tempo, ma non sarà l'ultimo in assoluto, membro del Consiglio Scientifico, che è Niccolò Petrelli, che conoscete. Tra l'altro con Niccolò abbiamo anche parlato di queste vicende, in particolare delle operazioni svolte dal Mossad in alcuni scenari. Siamo a quello di Monaco 72, per esempio, ma non soltanto quello. Con Niccolò realizzeremo una serie sulla storia dei servizi segreti, in particolare i servizi segreti, i rapporti fra servizi di intelligence italiani e servizi di intelligence americani. Bon, allora andiamo avanti con la sigla e poi iniziamo questa chiacchierata di una ventina di minuti. Dateci, dateci forza, partecipate. L'Italia si cambia soltanto se c'è partecipazione, se c'è condivisione di idee, di temi e soprattutto di spirito. Naturalmente, prima di iniziare a discutere, come nostro solito, oramai è un'abitudine, salutiamo un po' della community che è presente e quindi partiamo come sempre da Lino. Iscriviamoci, mettiamo un like, iscriviamoci all'associazione ma anche al canale che sta continuando a crescere. La cosa interessante, perché normalmente quando si raggiungono determinati numeri, noi siamo abbastanza, credo 84.000 come iscritti, c'è uno stop, no? Come se ci fosse una sorta di resistenza a superare. Invece devo dire che la crescita è costante anche del canale, ne siamo felici. E la crescita è costante anche sugli altri canali. Oggi è uscito un bellissimo video sul canale STEM, curato da Ranieri Bizzarri, su come funziona la scientifica, come la scientifica può aiutare nella risoluzione dei casi giudiziari più intricati. Quindi seguite Liberi Oltre, il canale 1, seguite il canale Agora, ma seguite anche naturalmente anche STEM. Salutiamo Stefano Cannavò, saluto Stella, a cui va un ringraziamento speciale. Lei sa di che cosa si tratta, mi fa piacere vederla qui. Salutiamo anche Laura, che ci ricorda ci dà notizia di aver ascoltato la storia di Cecilia, veramente toccante, verissimo, 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 veramente toccante. Naturalmente il saluto è esteso a tutti, Monica, Alessandro, Valentina, Lorenzo, Domenico, ancora Alessandro Turolla, ciao Alessandro, anche a te un caro abbraccio. Salvatore Rubino, Logos, eccetera, cioè Barbara, eccetera. Non posso salutarvi tutti. Comunque, consideratevi salutati. Allora, ce lo ricordiamo quel 7 ottobre. Ci ricordiamo le immagini tremende ci ricordiamo lo sgomento, la paura, l'orrore di fronte a quelle immagini. Abbiamo tentato di dare copertura nei limiti del possibile, anche nei limiti di alcune polemiche che hanno purtroppo coinvolto l'associazione. A mio modesto avviso, polemiche che non avrebbero dovuto riguardare l'associazione. E, però, nostro malgrado, siamo stati coinvolti nelle polemiche. E la cosa che mi ha dato più fastidio, ma non per quanto riguarda me, come ho detto tante volte, a me non importa di quello che si pensi del mio modo di ragionare, della mia sensibilità, delle mie posizioni politiche, geopolitiche, eccetera, eccetera. Mi dispiace quando persone che non sono coinvolte vengono coinvolte artatamente in polemiche francamente ridicole, senza senso. Noi di Liberi Oltre siamo stati accusati da entrambi gli schieramenti, in realtà, ma soprattutto da uno schieramento, che è quello dei pro-Israele a tutti i costi. Siamo stati coinvolti, siamo stati accusati di antisemitismo, siamo stati accusati di essere pro-palla. Niente di più sbagliato, niente di più sbagliato. Abbiamo assistito all'orrore del 7 ottobre, abbiamo sottolineato l'orrore del 7 ottobre manifestando solidarietà al popolo israeliano, manifestando solidarietà anche a Netanyahu. Naturalmente in modo più sfumato, avevamo timore che Netanyahu procedesse in quello che poi è avvenuto. Abbiamo sperato che la reazione di Israele non fosse la reazione che poi è effettivamente arrivata, e abbiamo cercato di ricordare che le vittime sono sì le vittime, i 1300-1500 innocenti uccisi dai macellai di Hamas in quel drammatico 7 ottobre, ma le vittime sono anche le donne, i bambini, i vecchi, gli anziani, i civili in generale di Hamas. Io ricordo che nella prima diretta che facemmo dedicai un pensiero ai 2 milioni circa di abitanti di Gaza, per i quali si prospettava una sorta di esodo biblico. E abbiamo sperato a lungo, poi le speranze sono risultate vane, che la risposta di Netanyahu fosse una risposta non di vendetta, ma di giustizia. È arrivata la vendetta. È arrivata la vendetta. Da un punto di vista bellico, tattico, Netanyahu ha vinto. Perché dico bellico e tattico? Beh, bellico perché è indubbio che la forza dell'esercito israeliano è soverchiante. Soverchiante sia nei confronti di Hamas, è soverchiante sia nei confronti di Hezbollah, è soverchiante nei confronti dell'Iran, è soverchiante nei confronti degli Houthi. Ad un anno e mezzo di distanza Hamas è stata completamente decapitata. Oggi a guidare Hamas sembra che sia il fratello di Yahya Sinwar, Mohammed Sinwar, che sembra disponibile ad un accordo. Quindi Hamas smantellata. Smantellata, ma non significa sconfitta, purtroppo. È stata decapitata Hezbollah. È stato fortemente depotenziato l'Iran, che alimentava questa guerra di prossimità nei confronti di Israele, e credo che il colpo decisivo, forse anche la ragione per cui Netanyahu alla fine si è convinto, come sembra, fatti salvi notizie dell'ultima ora che potrebbero comunque arrivare, dopo vi spiego perché secondo me potrebbero arrivare, l'elemento decisivo credo che sia stata la caduta della Siria. Nel momento in cui l'Iran, che è il carburante della guerra di Israele, rimane isolato, depotenziato, senza più alleati, e l'avevamo raccontato, e tra l'altro l'aveva raccontato splendidamente Cecilia, viene smantellato quel cerchio di protezione che l'Iran in 40 anni aveva costruito, evidentemente per il governo israeliano, una parte del governo israeliano, in particolare per Bibi Netanyahu, si può arrivare ad una tregua a determinate condizioni. Le condizioni stanno circolando, attenzione, però non è delle condizioni che voglio parlare. Detto brevemente, le condizioni sono queste, lo accenno soltanto perché siamo tutti quanti allineati. Ci sarà un primo rilascio di circa 33 ostaggi in cambio, un rilascio graduale nei primi 14 giorni, in cambio di, del rilascio, della scarcerazione di attivisti di palestinesi, di Hamas sicuramente, fatti saldi, sembra, coloro che hanno partecipato attivamente al massacro del 7 ottobre. Dopodiché ci sarà una uscita dell'IDF da Gaza e terzo momento, quando questi scambi verranno completati, si presume in una quarantina, una cinquantina di giorni, ci sarà l'ANP, che è sostenuta dall'ONU, sostenuta evidentemente da forze di interposizione dell'ONU, prenderà possesso amministrativo di Gaza. Vedremo poi cosa succederà. Le dichiarazioni di Blinken, io ho sempre detto che Blinken, almeno nelle sue esternazioni, nei suoi statement, aveva detto sempre cose condivisibili. Anche oggi ha usato parole ferme, dure. Dopo ti rispondo, Akan. Parole ferme, dure, ma condivisibili. Senza nessuno sconto ad Hamas, senza nessuno sconto al terrorismo, ma anche con una discreta fermezza nei confronti del governo di Israele, che voleva portare a termine il lavoro. Quindi dicevo, sono convinto che il fattore decisivo sia stata la sconfitta di la cacciata, la fuga di Bashar al-Assad. Se fosse così, verrebbe dimostrato ancora una volta che da una parte il sistema delle alleanze è il sale, è la radice della politica internazionale e quello su cui si innescano poi dei processi, che siano processi di pace o siano processi di guerra. E dall'altra parte il fatto che indubbiamente oggi Israele possa vedere non la minaccia completamente esaurita, ma sicuramente molto depotenziata. Questi sono secondo me i fatti rilevanti. C'è una cosa interessante, adesso vedremo quello che succederà al governo di Tel Aviv, c'è una cosa interessante, e cioè lo scrive Arendt. Arendt dice, si chiede Arendt nell'articolo che potete trovare eventualmente anche, almeno oggi pomeriggio era a centro pagina, si chiede, poiché i termini di questo accordo, di questa tregua, sono gli stessi termini che erano stati evocati, indicati circa 8 mesi fa, perché si è arrivati soltanto adesso alla possibilità concreta di una tregua? Buonasera Michele. Ebbene, io credo che quello che ho spiegato prima ci dia la risposta, ovvero si è arrivato adesso con 8 mesi di ritardo, senza che sia cambiata fondamentalmente, cambiato l'impianto dell'accordo, si è arrivati perché adesso l'Iran non ha più quella capacità di intervento, non ha più quella capacità di alimentare lo scontro fra Hamas, Hezbollah e Israele. E certo questo è costato naturalmente la vita a molti degli ostaggi, non sappiamo ancora quanti, ma è costata la vita anche a migliaia di abitanti di Gaza, di palestinesi, ripeto, innocenti e vittime dell'una e dell'altra parte. Non dimentico che se a lanciare missili, a sparare proiettili contro i palazzi, le scuole, gli ospedali di Gaza sono gli israeliani, non dimentico che a mettere in quelle condizioni di pericolo gli abitanti di Gaza sia Hamas, sia il gruppo terroristico Hamas. Ciò non riduce, secondo me, le responsabilità di Israele, non le riduce affatto. Una delle polemiche assurde, francamente, ho visto anche, ancora una volta non farò nome, anche oggi ho visto dei post su X, francamente, imbarazzanti per il buon senso. Sapete che c'è questa polemica, no? Sui numeri rilasciati da Hamas, 45.000 morti, Lancet che dice 70.000, Amnesty che dice altre cifre e così via. Io, se mi trovassi di fronte, ma non mi ci troverò, cercherò di evitarli. Queste persone chiederei, ma che differenza c'è tra 30.000 civili uccisi e 40.000 civili uccisi, o 50.000 civili uccisi, o 70.000 civili uccisi? Davvero è necessario fare la contabilità e quindi dire implicitamente o sostenere che 30.000 van bene ma 40.000 no? È questo il punto? È davvero questo il punto? Chi contesta i numeri di Hamas, probabilmente fa anche bene a contestarli, o contesta i numeri di Amnesty International, o contesta i numeri di, ripeto, di Lancet, una rivista, credo che non sia la rivista Lancet quella che si occupa, la rivista scientifica di medicina. In generale, chi contesta quel numero, perché non spende un minuto del suo tempo per riflettere sul fatto che c'è una popolazione di sfollati, di esodati, gente che ha dovuto lasciare le proprie case, ha dovuto lasciare i propri averi, che non ha di che vivere, e ha dovuto lasciare anche dei propri congiunti morti sotto le macerie. Davvero 40.000 sono 40.000 civili o 50.000 civili o 30.000 civili morti sono un danno collaterale accettabile? Davvero così? È davvero così importante che siano 40.000 o che siano 50.000? È davvero così importante? Domanda che naturalmente resterà senza risposta. Una delle fasi dell'accordo è interessante perché dovrebbe iniziare la ricostruzione di Gaza. Vediamo che cosa sarà rimasto di Gaza. In realtà le immagini le abbiamo e sono immagini che alcuni non hanno mai voluto commentare, proprio perché consideravano quelle immagini, come dire, il danno collaterale giusto da infliggere ad una popolazione che ha la sventura di trovarsi costretta fra due fuochi, da una parte il fuoco dei terroristi e dall'altra il fuoco dell'esercito israeliano. Che cosa ci ha insegnato, che cosa ci sta insegnando questa vicenda? Ci sta insegnando, secondo me, che purtroppo non si sfugge alla logica della contrapposizione del tifo. In quest'epoca, probabilmente anche condizionata dal tipo di comunicazione che si genera sui social, avere posizioni non equidistanti, perché non c'è mai stata equidistanza, non ci può essere equidistanza fra un paese che si difende e un gruppo terroristico che l'attacca. Non ci può essere equidistanza, non c'è mai stata equidistanza. Ci ha insegnato che il tifo, che la contrapposizione, che la guerra, che la deumanizzazione, che è stato un fenomeno, non so perché si sia... Ok. C'era una pagina di un giornale aperto, era l'Huffington Post. La deumanizzazione, che è stato un fenomeno studiato dagli storici e studiato dai sociologi, che è stato fra i motori, per esempio, della Prima Guerra Mondiale, la deumanizzazione dell'avversario è tornata, è diventata una caratteristica anche di questi tempi. Ecco, secondo me, se vogliamo restare umani, se vogliamo giustamente pretendere di restare umani, dovremmo evitare di deumanizzare i nostri avversari, per quanto ci possano fare schifo, e soprattutto di evitare di deumanizzare coloro che c'entrano poco, che hanno soltanto la sfortuna di essere nati nel posto sbagliato, nell'epoca sbagliata. Ultimo passo, poi rispondo a un paio di domande. Anche oggi ho una riunione che tra l'altro stasera sarà particolarmente importante e significativa. L'accordo è ad un passo, ma non è scontato, secondo me, che si ratifichi, che le due parti firmino. Al momento sembra che Netanyahu sia disponibile a firmare, al momento, lo dice lo stesso Blinken peraltro, sembra che Hamas sia disponibile, anzi ansioso di fermarlo, magari anche proprio per motivi umanitari. Ma c'è una parte che non vuole firmare l'accordo. Ed è una parte che, secondo me, ha condizionato anche le scelte che sono state fatte dal governo israeliano, che è la parte rappresentata da quella destra israeliana che sta a destra del Likud, rappresentata benissimo, tristemente ma benissimo, da Ben-Gvir, che ha minacciato le dimissioni nel caso in cui Netanyahu firmi. Leggevo, perché poi non conosco così bene la situazione politica di Israele, quindi mi devo affidare alle letture. Leggevo che anche le dimissioni di Ben-Gvir, che tra l'altro, come dire, minaccia di dimissioni di Ben-Gvir non sono neanche nuove. Anche le dimissioni di Ben-Gvir non metterebbero a rischio la tenuta del governo. Beh, speriamo. Però è secondo me molto significativo che quella destra israeliana, quella neosionista, quella destra che viene da una cultura che prende il peggio, o meglio, le derive peggiori del sionismo, sia contraria agli accordi, perché quella destra non immagina una coabitazione fra israeliani e palestinesi su quelle terre, non immagina neanche un confine. Una delle cose che ho letto spesso in questi mesi, completamente stravolte dalla realtà storica, è stata quella espressione famosa che più o meno si declina così, dal fiume al mare. Ecco, dal fiume al mare è esattamente ciò che vuole quella destra israeliana. Dal fiume al mare significa il grande Israele, dal fiume al mare significa che Gaza non ha diritto di esistere, ma è una provincia israeliana che deve essere abitata da israeliani, che la Cisgiordania è una provincia israeliana che deve essere abitata da israeliani. Non so che cosa avverrà dopo Netanyahu, ma spero che dopo Netanyahu ci sia un governo diverso che abbandoni queste spinte. Piaccia o non piaccia, ci sono milioni di persone con le quali bisogna in qualche modo convivere. E non si può pensare che milioni di persone vengano schiacciate, deportate, uccise, perché c'è una storia più o meno, condivisa, in realtà neanche condivisa, l'abbiamo spiegato benissimo nella serie storica che abbiamo fatto sulla storia di Israele e Palestina, di quei territori. Che dice che quella è una terra che deve appartenere soltanto ad un popolo. Non è così. Non è così. Quindi speriamo che gli accordi, che questa tregua venga firmata, speriamo che questa tregua regga, speriamo che i cittadini israeliani possano vivere in sicurezza e speriamo che i cittadini di Gaza possano ricevere gli aiuti e possano essere aiutati a ricostruire quell'area, quella terra, quella città, quello spazio. E magari in prospettiva futura speriamo anche che finalmente si arrivi con 70 anni di distanza a quell'idea che era due popoli, due stati. Boh, allora io vi saluto, vi ringrazio, leggiamo qualche domanda, poiché il tema era Eri in June, ma certo che non dimentico i 20.000 razzi lanciati da Hezbollah su Israele. Francamente, guarda, ti rispondo perché sei un affezionato, altrimenti se fossi un'altra persona non ti risponderei nemmeno. Abbiamo sempre detto, ho sempre detto, che Israele ha il diritto di difendersi, Israele ha il diritto di non essere attaccato, Israele ha il diritto di difendersi quando viene attaccato. Io ho criticato Israele per il modo in cui ha condotto la sua guerra e sta conducendo ancora la sua guerra. Ci sono morti anche oggi, credo una settantina oggi, sempre secondo la contabilità un pochino ballerina che ci viene fornita. Ma d'altra parte, se la contabilità è poco affidabile, è perché dentro Gaza non possono entrare giornalisti indipendenti, come sapete, perché Israele lo impedisce. Ricordiamo anche questo. Quindi ricordo benissimo i 20.000 razzi lanciati da Hezbollah. Magari sono anche più di 20.000. Ricordo i razzi e i droni, che fanno il solletico in realtà, generalmente, per fortuna, lanciati dagli Houthi. E ricordo benissimo le immagini del 7 di ottobre, che come dissi ai tempi, ho voluto guardare una ad una perché volevo che mi rimanesse impressa nella testa l'orrore a cui abbiamo assistito il 7 ottobre. Ma quell'orrore e questi razzi e quegli altri razzi e quei droni non giustificano la mattanza che c'è stata ai danni di una popolazione civile. Spero che sia chiaro. So che per alcuni non sarà chiaro. So che alcuni non prenderanno, magari si divertiranno pure ad estrarre, no, degli spezzoni di questo discorso che sto facendo. Me ne frega, veramente me ne frega. Mi interessa avere l'apprezzamento delle persone che stimo, non delle persone di cui non ho alcuna stima. E quando vedo che analisti seri, rigorosi, che hanno una reputazione, concordano con quanto dico, io sono soddisfatto, perché evidentemente non sto raccontando fregnacce. Quando le critiche arrivano da una delle due tifoserie da stadio, da una delle due curve, francamente me ne sbatto, non me ne frega veramente niente. Non ho nessuna voglia di essere apprezzato dagli ultras e dagli hooligans delle varie curve, proprio nessuna voglia. Anzi, sono quasi contento che scrivano male di me e pensino male di me. Esatto. Umanità significa questo. Le vittime di Gaza non sono soltanto un numero, sono persone. Ricordiamoci che dietro quel numero, 40.000, 45.000, 50.000, non stiamo parlando di etichette, stiamo parlando di esseri umani. Torniamo ad essere umani, porca miseria. Ok, grazie Lino per questo pensiero. Questo è un altro discorso, ma poi adesso attendiamo, Christian, sono d'accordo con te, attendiamo. Ho ricordato più volte che Gaza è l'area a più alta densità abitativa della Terra. Si vive male quando si sta così stretti. Oh, Mr. Rex fa una domanda importante. E cioè, un'ipotetica caduta del governo israeliano porterebbe alla giustizia Netanyahu, secondo me? Beh, Netanyahu sappiamo che, e non rivelo neanche nulla, ha utilizzato questa circostanza, questa guerra per restare in sella. Ricordiamoci le milioni di persone che sfilavano a Tel Aviv per il suo tentativo di occupare la Corte Costituzionale di Israele, per il suo tentativo di comprimere le libertà e la separazione dei poteri. Netanyahu non ha grandissimo seguito dentro Israele. Io qualche volta ho provato a ricordare come una parte consistente della popolazione israeliana non condivida le idee di Netanyahu. Neanche in questa vicenda ho provato a ricordare come i genitori, i familiari degli ostaggi che sono in mano ad Hamas tutti i giorni manifestano contro il governo di Israele, che ha fatto pochissimo o nulla per liberarli, perché evidentemente ha deciso che quegli ostaggi erano sacrificabili per vincere la guerra contro Hamas. E ancora una volta torna il discorso sull'umanizzazione. Le vittime collaterali esistono, non ci devono spaventare, ma quando alle vittime non pensa nessuno, credo che andiamo verso una deriva veramente molto brutta. Rispondo a questa. Allora, io lo dissi, quale sarebbe stata la reazione giusta, secondo me. Allora, io lo dissi durante una chiacchierata che facemmo, fu un microfono aperto, fatto in quelle settimane successive al 7 ottobre. Io dissi che ci sarebbe voluto una forza di interposizione dotata di mezzi molto importanti e composta da paesi occidentali, su mandato ONU, paesi occidentali ma anche paesi arabi. Una forza di interposizione a Gaza che avrebbe dovuto, da una parte, magari anche come principale obiettivo, proteggere Israele da altre azioni come quella del 7 ottobre oppure del lancio dei missili e da operazioni di carattere terroristico. Dall'altra avrebbe voluto, come dire, accompagnare la polizia, il Mossad, l'IDF, alla ricerca per scovare i terroristi. Certo, difficile come operazione, però contemporaneamente garantire la vita ai 2,5 milioni di gazidi. Questo dissi che si sarebbe dovuto fare, secondo me, e resto convinto che questo si sarebbe dovuto fare. Ci arriviamo in ritardo e ci arriviamo, ripeto, al prezzo di aver perso tante vite umane. Chiudo con Domenico, intelligence, diplomazia, l'unica risposta utile, anche perché, utile, sottolineo questo aggettivo, anche perché non sconfiggi il terrorismo se non cambi le condizioni in cui quel terrorismo viene alimentato e cresce. Carissimi, carissime, vi devo lasciare perché una riunione, ci sono già le persone che mi stanno aspettando e quindi mando di nuovo la sigla, ci vediamo domani sera qui su Daily Spot, Liberi Oltre le Illusioni. Grazie a tutti, ciao! Dateci, dateci forza, partecipate. L'Italia si cambia soltanto se c'è partecipazione, se c'è condivisione di idee, di temi e soprattutto di spirito.